redigio.it e la storia continua. C'è modo e modo di ingoiare il rospo. E i mangiatori d'oro. Se Hendrik Goltzius si ricorda in un'incisione che il rospo strisciante ai piedi di una donna che stringe avidamente al petto sacchetti di oro, beh, è simbolo di avarizia. La stessa identificazione la ritroviamo anche nella letteratura con Cesario di Eisterberbach, che è del 1180-1240, che in uno degli 800 e passa esempi del suo Dialogus racconta della tomba di un usuraio che, aperta, mostra la raccapricciante scena di due rospi che gli riempiono la bocca con le monete d'oro e con le quali si era fatto seppellire. Beh, rimanendo in campo letterario, per esempio, e i racconti ci mostreranno la lussuria come ambito privilegiato del nostro piccolo animale. In uno di questi, una donna tenterà di nascondere al suo confessore un incesto. Sforzo inutile, visto i due rospi, chiari simboli del suo peccato, che le uscirono improvvisamente dalla bocca tradendola. E i rospi al seno. Ancora una raccolta delle imprese dei Romani, che si è del secolo XIV, e si parlerà invece del caso di un eremita che sognò la madre adultera mentre allattava due rospi al seno. Appena questi accennati sono una parte di una visione e di una tradizione del rospo che trova espressione più chiara e compiuta nei numerosi messaggi iconografici, quelli diffusi nelle varie cattedrali, nei dipinti e nelle incisioni. Beh, così, nell'inferno del portale della cattedrale di Santo Stefano di Bourges, vediamo un rospo che morde i seni di una donna, mentre, sempre su portali, ma delle cattedrali di Strasburgo di Basilea, lo scopriamo nascosto tra le pieghe posteriori del mantello del tentatore, che offre una mela alle vergini stolte, e ancora una rana campeggia nello scudo della lussuria sulla testa di un cammello, nell'incisione del 1552. Ma il rospo è al centro di molte storie e di metafore, beh, narrate dagli uomini medievali. Il suo legame con la lussuria, per quanto datato, beh, non è esclusivo, né necessariamente il più antico. Anzi, potrebbe essere che l'equazione rospo uguale lussuria sia un'interpretazione dotta di un legame secolare che l'animale ha sempre conservato con la donna. Il suo sesso e la generazione, solo in seguito degenerato in peccato. Beh, ne troviamo un pallido esempio nel limitarci al Medioevo nella novella di Giovanni Sercambi De appetito canino et non temperato, dove il protagonista Paolo salva la principessa dell'isola di Cipro da un insolito male. Era malata di una malattia che uno ranocchio in corpo, avendo ella bevuto molt'acqua, e quello gli era tanto addosso cresciuto che tutta la sostanza li cavava da addosso ed era per perdere persona. E il male di donna. Il male della principessa si ricollega a una serie di credenze che fanno del batrace la metafora della generazione dell'organo femminile per eccellenza, l'utero. Prescindendo dai legami dell'animale o dell'organo con antiche divinità egizie come Eket o l'Ecate greca, fosse conosciuta anche come Finitis, Rospica, e presenti anche in alcune tradizioni legate alle streghe. E la teoria ippocratica voleva che l'utero fosse un organo mobile che, proprio a causa del suo moto, era in grado di provocare patologie, come la suffocatio, quando migrava verso il cuore o lo stomaco, e lo strangulatio, comprendente anche disordini mentali causati dalla compressione di vari organi da parte di questo utero vagante. Il rimedio suggerito da Ippocrate in questi casi era semplice. Per farlo ritornare al suo posto bisognerà compiere delle fumigazioni piacevoli, aromatiche, per via inferiore e fetide sotto le narici. Quasi fosse un cucciolo da prendere per la gola o attirare con un buon bocconcino. Rimedio che si ripropone 13 secoli dopo, raccomandato da Abum Serafium di Damasco e anche Pietro Ispano, divenuto papa nel 1276 col nome di Giovanni XXI e morto per il cedimento di un soffitto pochi metri dopo, lo indicava nel suo Thesaurus Pauperum, una vasta raccolta di ricette più o meno magiche. Beh, insomma, l'utero, come scriveva il medico cinquecentesco Giovanni Marinello, è un organo che si sposta nel tubo vuoto del corpo della donna, a guisa d'alcuna fiera selvatica. Or qua, or là, ne va vagando. Ma una fiera selvatica, non deve necessariamente essere di grosse dimensioni. Infine, ma ci limitiamo ad accennarlo, un ulteriore ciclo simbolico che lega santi, rospi e donne. www.redigio.it e la storia continua.